La chimica nel piatto di Agnese Codignola.
Buongiorno e bentrovati a questa puntata della Chimica nel piatto. Oggi parliamo di una categoria famigerata molto ampia di composti che però, come sempre, hanno anche avuto tanti risvolti positivi, e cioè quelli che generalmente vengono chiamati fitofarmaci, ossia sostanze che vengono date alle piante che noi coltiviamo a scopo alimentare, come erbicidi, insetticidi, fungicidi e diverse altre sostanze di famiglie che hanno lo scopo di eliminare dalle piante o le erbe infestanti o gli insetti, parassiti di vario tipo che competono, diciamo, con noi per quelle stesse piante. Diciamo innanzitutto una cosa: queste sostanze che sono state introdotte massicciamente dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno cambiato radicalmente la storia dell'alimentazione, nel senso che hanno consentito in tutto il mondo delle rese impensabili fino a prima del loro utilizzo, quindi non sono da demonizzare tout court. Però è anche vero che abbiamo esagerato, cioè è passata l'idea che queste rese sarebbero potute aumentare sempre di più semplicemente aumentando il numero, la quantità e la varietà di sostanze di fitofarmaci aggiunti. Questo ha provocato una contaminazione che possiamo tranquillamente definire come ubiquitaria, cioè non c'è un paese al mondo, anche quelli, diciamo, meno industrializzati, meno dove ci sono meno culture industriali, dove le falde acquifere, i terreni, le piante stesse, gli animali non contengano tracce, naturalmente più o meno presenti, più o meno concentrate, di pesticidi, erbicidi e così via. E tutto questo arriva anche all'uomo. Teniamo presente un altro dato che spiega molto bene in che situazione ci siamo andati a infilare. Noi sappiamo che l'inquinamento atmosferico è all'origine di molte malattie, di problemi di vario tipo. E sappiamo che arriva da varie fonti, le fonti industriali, il traffico e così via. Ma quello che si sa forse un po' meno è che se noi andiamo a verificare le zone dove l'inquinamento, soprattutto da polveri sottili, è più concentrato, scopriamo che non sono, come si può pensare, i centri urbani, perché in centri urbani ci sono i riscaldamenti, i veicoli e così via, ma sono le zone a più intensa lavorazione agricola. Perché appunto i fitofarmaci vengono poi dispersi sia durante la somministrazione, chiamiamola così, sia nelle lavorazioni, vengono dispersi in aria e quindi danno origine a queste polveri che sono poi la parte più problematica dell'inquinamento atmosferico. E un altro fatto che ci spiega come siamo messi è che praticamente tutte le volte che si va a cercare una contaminazione, e questo vale anche nei momenti e nei luoghi più lontani e meno immediatamente associati a un qualche cosa di industriale, di agricolo industriale, ebbene tutte le volte che si vanno a cercare dei fitofarmaci generalmente li si trova. E questo significa che la terra ormai è intrisa, se possiamo così dire, e quindi in queste categorie ce ne sono alcune che sono particolarmente pericolose. Facciamo un esempio di cui forse avete sentito parlare, quello del glifosato. Il glifosato è una sostanza straordinariamente efficace, un erbicida, che però lo IARC, cioè l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS, che ha sede a Lione, ha dichiarato probabile cancerogeno. Il glifosato oggi è quello che poteva essere il DDT negli anni 70, cioè è ubiquitario. Tutti noi abbiamo nel nostro organismo del glifosato, o almeno questo dicono tutti gli studi. Ebbene, non si riesce a vietare. Ci sono state delle iniziative per limitarne l'uso, in alcuni paesi ci sono dei limiti, sono stati introdotti, ma un bando globale a questa sostanza che è così pericolosa per la salute e anche per la biodiversità, perché più un fitofarmaco è potente, più è vero che elimina le specie dannose, ma elimina anche quelle non dannose. Quindi il glifosato è un classico esempio. Se noi consideriamo che già dagli anni 70 si era capito questo concetto fondamentale, cioè che è vero che gli insetticidi, gli erbicidi aiutano, però è anche vero che non sono tanto selettivi e che quindi il loro impatto è su tutto l'ecosistema e non solo sulle piante che noi coltiviamo per mangiare. Facciamo un altro esempio: ci sono degli insetticidi più moderni che sono chiamati neonicotinoidi, che sono molto efficaci anch'essi, ma che sono particolarmente dannosi per le api e per gli impollinatori in genere. Anche in questo caso, pur essendoci in tutto il mondo una drammatica moria di api, con addirittura è stata definita una sindrome da collasso degli alveari, pur essendoci questo enorme problema con le api, perché le api sono impollinatori e tantissime piante che a noi servono per produrre cibo necessitano di impollinazione, ebbene, nonostante la moria delle api, i neonicotinoidi non si riescono a vietare perché non ci sono alternative altrettanto efficaci. Quindi siamo un po' in un vicolo cieco. Per quanto riguarda la salute umana, per tanti di queste sostanze sono stati fatti studi su modelli animali o anche su culture cellulari oppure su popolazioni particolarmente esposte, per esempio quelle che vivono in certe zone degli Stati Uniti ad altissima vocazione agricola o lavoratori del settore, e ci sono tanti indizi che purtroppo ci fanno propendere per rischi oncologici, per malattie dello sviluppo, per malattie che colpiscono l'apparato riproduttivo, lo sviluppo del feto e così via. Quindi siamo assolutamente in una situazione in cui ci sarà bisogno, probabilmente nei prossimi anni, di ripensare il modello stesso di sviluppo e anche di produzione di cibo, perché così, diciamo, non si può andare avanti, anche perché siccome il suolo è contaminato e siccome molte piante sono diventate resistenti, quello che abbiamo fatto finora è stato sempre di cercare sostanze più potenti e di darne di più, ma è un circolo vizioso in tutta evidenza, quindi bisogna uscire da questo modello che non sta più in piedi, che anche perché comunque ha tanti anni. Questo è un modello che deriva appunto dall'entusiasmo per la chimica della seconda metà del Novecento. Adesso siamo in una situazione completamente diversa e quindi dobbiamo cambiare probabilmente. Per quanto riguarda i singoli consumatori, come ci si difende? Non abbiamo tantissimi strumenti. Una delle armi che possiamo usare è naturalmente quella degli alimenti biologici, perché per quanto siano anch'essi sviluppati, nascano e crescano in terreni che in qualche modo hanno dei livelli di contaminazione e siano sottoposti ad atmosfere che possono essere contaminate, i quantitativi sono molto più bassi e comunque c'è sempre l'effetto, diciamo, a cascata, cioè meno richiediamo alimenti trattati con fitofarmaci dannosi, meno questi prodotti saranno diffusi, più aumenterà il numero di zone coltivate in modo o biologico o comunque compatibile con l'ecosistema che lo circonda, e quindi la biodiversità potrebbe tornare ad aumentare, e quindi insomma ciascuno di noi può fare la sua piccola parte, e questo è importante perché bisogna modificare appunto il modello. Teniamo presente anche però un aspetto che mi preme ricordare infine, cioè non dobbiamo pensare che quello che noi mangiamo abbia delle contaminazioni eccessive. Le autorità sanitarie europee, anche e non europee, anche americane e anche di altri paesi, hanno da tanti anni stabilito dei test e dei valori massimi, e il monitoraggio, almeno per quanto riguarda l'Europa, compresa la Svizzera, è molto stringente. Quindi ogni anno escono dei rapporti che indicano i livelli di pesticidi negli alimenti più comuni, e sono da diversi anni ormai in miglioramento, quindi qualcosa sta cambiando. Certo, ciascuno di noi dovrebbe cercare di assumerne meno il possibile, quindi scegliendo alimenti che siano stati coltivati in un certo modo. e anche distinguendo. Per esempio, nel pesce, noi sappiamo che il pesce può avere mercurio, che però i pesci piccoli ne hanno di meno, quindi scegliere pesci piccoli piuttosto che pesci grandi come il tonno o il pesce spada. Sappiamo che certi risi provenienti da certi paesi asiatici tendono ad avere molto arsenico, mentre altri risi più europei o più occidentali ne hanno di meno. E quindi anche nella scelta del riso bisogna prestare attenzione. Sappiamo che alcuni tipi di cacao sono contaminati da cadmio. In alcuni paesi c'è un problema che riguarda la lavorazione delle fave di cacao fatta in luoghi contaminati e quindi bisognerà cercare un cacao, un cioccolato, i prodotti simili provenienti da filiere controllate. Questa è un po' la parola d'ordine che deve regolare le nostre scelte, le filiere controllate, la tracciabilità, perché ormai il cibo è globale e quindi solo quando noi sappiamo esattamente da dove proviene un certo alimento possiamo avere un'idea della sua pericolosità eventuale o viceversa della sua diciamo integrità e conformità ai regolamenti e alle leggi internazionali.